Oggi abbiamo l'ultimo speaker di questi 3 giorni non stop, che è Michele Di Blasio, e siamo contentissimi con la sua startup Blacerba, perché di solito lui va in giro per il mondo. Milano è fuori di qua, però Michele è di Parma e siamo contentissimi che ci ha supportato anche come sponsor e con Blacerba, appunto, e io mi taccio e lascio la parola a lui.
Grazie, grazie Pietro e grazie dell'ospitalità qua a Onoff e per aver organizzato questo evento che insomma vederlo a Parma come dicevo prima è un piacere, è veramente bello vedere così tante persone che vengono a cercare di fare innovazione qua nella nostra città. Per chi fosse alla radio c'è anche la presentazione online su lacerba.link/swp. È open, quindi potete andare a vederla mentre siamo qua. Io oggi parlerò dell'importanza delle competenze trasversali nel team per fare startup. Iniziamo però brevemente, mi presento. Io da circa 2 anni ho iniziato un progetto di formazione in ambito digitale. Facciamo videocorsi che potete trovare sul sito lacerba.io. E offriamo formazione in ambito programmazione, design, marketing, imprenditorialità, un po' a 360 gradi e personal branding. Un progetto che è nato rivolto alle start-up, rivolto a chiunque voglia iniziare a sviluppare la propria idea e quindi abbia bisogno di competenze, perché senza le competenze purtroppo si gioca spesso a fare startup, ma è molto importante nel corso del tempo formarsi e apprendere tutte quelle che sono le competenze base che servono per avere successo. Il team è fondamentale in una startup. Spesso si dice ed è vero, che gli investitori nel primo momento investono sulle persone, non sull'idea. L'idea magari ne avrete già sentito parlare 1000 volte, la possono avere tutti. Persone che sappiano svilupparla nella maniera corretta e portarla ad avere successo, è tutto un altro valore. E, le persone che investiranno in voi, nelle vostre idee, vogliono avere persone che non gli permettano solo di sviluppare quell'idea, ma di portare avanti delle società, delle start-up che diventeranno aziende, che assumeranno persone, che creeranno valore. Questa è una frase da una delle interviste che ho fatto, perché nell'ultimo anno e mezzo ho fatto circa una sessantina di interviste a start-up in Italia e in giro per il mondo per formarmi in prima persona su questo mondo, che dice: trovate amici, trovate persone con competenze diverse dalle vostre, cercate di tirarle a bordo perché da soli è difficile, è davvero difficile fare tutto. Nel primo momento soprattutto non si tratta di avere 100 persone, si tratta di avere le competenze necessarie all'interno di un team, quindi non si tratta di numero di persone, ma è necessario che queste competenze ci siano da una parte per ampliare le possibilità di sviluppo e quindi non limitare il proprio team nella costruzione di un qualcosa che sia per natura bloccato dalle competenze limitate delle persone che ci lavorano. E dall'altra, come dicevo prima, per ampliare le possibilità di essere finanziati. Un progetto diventa finanziabile nel momento in cui ci sono le persone adatte a portarlo avanti, non perché avete avuto l'idea della vita, perché purtroppo l'idea della vita non c'è a nessuno, non c'è avuta Mark Zuckerberg quando ha fatto Facebook, quando esistevano già centinaia di social network. È veramente molto difficile reinventare la ruota oggigiorno. È più difficile trovare persone che sappiano progettare la ruota nella maniera giusta per avere successo sul mercato. Quali figure servono all'interno di un team? Come dicevo prima, si tratta di competenze. Questa è una frase di Steve Blank che dice: per trovare il product market fit, ovvero il momento in cui il vostro prodotto è pronto per il mercato, la gente lo compra, lo vuole, nel caos di fare startup, ci vuole un team con una combinazione di skills, di competenze. Quindi non è, come dicevo prima, una combinazione di persone, ma una combinazione di competenze che sono di sviluppo del prodotto. Può essere sviluppo di qualsiasi cosa. Se fate sedie, vuol dire che dovete avere un artigiano che sa costruire il prototipo della sedia. Se fate applicazioni web, deve esserci un programmatore che sappia svilupparla. design, quindi rendere il prodotto appetibile per il mercato, ma soprattutto utilizzabile, che faccia percepire da solo l'esigenza che andate a risolvere. La persona che lo utilizza non deve avere problemi nell'utilizzarlo, deve riuscire a risolvere il suo problema per il quale si sta affidando a un prodotto di una startup. E il marketing, purtroppo, senza la voce che porta le vostre idee al di fuori, non solo in termini di consumatori ma anche in termini di finanziatori, che stresso un po' come punto, perché purtroppo, per fortuna, non lo so, fare startup spesso passa anche dall'investitore, bisogna cercare dei soldi per partire in molti casi. Marketing per vendere un po' il big dream che avete in testa, la vostra visione, la vostra passione, ma anche la vostra consapevolezza che il prodotto che state sviluppando è un qualcosa che vi porterà ad avere successo. Tutto questo deve essere coordinato da una figura nuova, che è quella dell'imprenditore digitale, che oggi è sostanzialmente la figura più presente nell'ambito startup. Fare startup significa lavorare in un ambiente di scarsissime risorse. Il web ci dà la possibilità, o ha ampliato enormemente la possibilità di fare startup, perché ci dà la possibilità di partire con competenze, con risorse in termini di soldi spesso molto limitate. L'imprenditore digitale è colui il quale non solo, come dice Emanuele Zaccone, trova nel digitale lo strumento e al tempo stesso il mercato per il proprio business, ma è anche la persona che capisce il digitale e parla con tutte le funzioni che abbiamo visto prima, lo sviluppo, il design, il marketing a livello digitale. È una persona che sa coordinare il team perché conosce il prodotto, conosce il design del prodotto, conosce quali sono i canali per raggiungere le persone. Magari non è la persona migliore nel utilizzare questi veicoli, ma è la persona che li sa coordinare, perché una delle componenti fondamentali di un progetto all'inizio è anche la coerenza che c'è in tutto, dal sviluppo fino al cliente finale. E non solo, il web ha creato anche una serie di figure intermedie che gravitano attorno a questi concetti. E come dicevo prima, quindi non è un fatto di persone, ma un fatto di competenze. Queste competenze possono essere presenti a diversi livelli all'interno di una società. Il prodotto può essere anche banalmente il product manager. Voi magari avete già un lavoro, lavorate in una società che fa innovazione. Non significa fare startup, uscire, andare nel garage e mettersi a programmare la nuova applicazione della vita. Significa magari portare anche un po' di innovazione in un posto di lavoro che è un pochino più fermo, diciamo così, un po' più bloccato. E poi tutta una serie di nuove professioni che nel digitale possono farvi trovare la vostra strada. Un altro modo per fare startup è partecipare a una startup, come probabilmente avete imparato qua, portando magari una vostra idea e non vedendola selezionata, ma andando a lavorare nel team di altre persone. Avere competenze in questi ambiti fa sì che la persona diventi un valore vero per chiunque voglia sviluppare un progetto. Dal growth hacking, che mischia un po' di marketing e sviluppo per fare esperimenti e trovare la chiave di volta per far crescere il proprio business, alla user experience, che studia tantissimo il comportamento del cliente che interagisce con la nostra piattaforma, il nostro sito, la nostra applicazione, e permette di capire poi effettivamente quali sia, sia in chiave di design che in chiave di marketing, la leva giusta per andare avanti. Come dicevo prima, però, ci vuole la capacità di coordinare. Uno degli errori più frequenti in una startup all'inizio è il fatto di perdere un po' il focus su quello che è il messaggio, cercare di buttarsi nel mercato un po' andando a pescare nell'oceano, e questo spesso è abbastanza difficile perché non si sa quello che si tirerà su, non si sa se i clienti che si vanno a colpire sono quelli giusti, e c'è bisogno quindi di dare una linea comune di comunicazione e coerenza all'interno della startup prima ancora che sul mercato, per risparmiare tempo, risparmiare risorse per andarci. Perché il vostro compito, come dice Niccolò, che fra l'altro è un ragazzo di Parma e ha una startup qua a Parma che si chiama Waxman Brothers, il tuo compito è trasformare un cliente in un ipotetico fan, quindi un qualcuno, soprattutto all'inizio, che ha bisogno del tuo prodotto, lo prova perché non ha alternative convincenti sul mercato, ma poi soprattutto va dagli amici e dice: ragazzi, qua questo prodotto è incompleto, magari non è il prodotto perfetto, però è una figata. E questo porta la startup a capire meglio i propri consumatori, a studiarli nel tempo e a crescere. Quindi bisogna trovare il giusto target, il primo target degli early adopters, come probabilmente vi avranno detto i mentor in questi giorni, attraverso cicli di sviluppo, test e apprendimento, quindi andare a testare continuamente se effettivamente stiamo andando nella direzione giusta. Bisogna dare una coerenza a tutto il progetto, quindi disegnare il prodotto per i clienti che pensiamo lo andranno a utilizzare, non sulla base di quello che ci piace, e così risparmiare tempi e costi per trovare la giusta chiave di business. Questo passa tutto attraverso la comunicazione del team. Non è fondamentale oggi essere nella stessa stanza, spesso si è molto distanti quando si sviluppa. Io quando sono partito ero a Berlino, viaggiavo spesso in Italia, alcuni miei soci erano a Berlino, un'altra ragazza a Palma di Mallorca. Ma non è il fatto di essere come in questi giorni tutti insieme che è importantissimo ed è soprattutto figo perché si sente l'adrenalina di fare questi progetti, ma è la capacità poi alla fine di tenere tutti insieme, di dare coerenza dal prodotto al mercato. Nessuno nasce studiato, diciamo così, quindi c'è la necessità oggi di apprendere queste materie, queste competenze trasversali, che in realtà sono disegnate apposta per essere veramente semplici attraverso software, tool online, per essere sviluppate e testate. Salman Khan è il fondatore della Khan Academy, che è una delle più grosse scuole online del mondo, e dice: I personally believe that most of the time, if you've worked yourself enough, your brain starts to draw connections. Questo significa che non è tanto il fatto di studiare continuamente la teoria del fare, ma è iniziare a mettere le mani in pasta come avete fatto in questi giorni, è iniziare a apprendere sul campo quali sono le competenze che vi servono, è iniziare a sperimentare davvero per arrivare al punto in cui la vostra mente inizierà a connettere i puntini di cui parlava Steve Jobs, e arriverà a permettervi di capire quali sono effettivamente le opportunità trasversali che si creano sapendo un po' di programmazione, un po' di marketing, un po' di business. Sapere, per dire HTML, CSS per oggi, per una persona che fa marketing, è imprescindibile. Sul web tu devi essere in grado di cambiare la tua pagina perché devi cambiare il tag per ottimizzare il SEO, piuttosto che per cambiare la tua value proposition nella tua landing page quando vuoi mostrare il prodotto. Non si può pensare di lavorare sul web senza conoscere il mezzo. Non è semplice andare sul web e semplicemente navigarlo. Per fare impresa ci vuole una conoscenza non iper approfondita, ma sicuramente, o meglio, non sempre iper approfondita, ma almeno minima degli strumenti che si vanno a toccare. Quindi formarsi nel fare studiando dai migliori o semplicemente da chi ci è già passato, cercare di trovare persone che effettivamente possano darvi la loro esperienza. Io di programmazione non ne capivo un H prima di iniziare a fare questo lavoro. Attraverso il lavoro continuo con il mio socio, che è invece un programmatore, oggi gestisco tutte le pagine statiche che dobbiamo creare sul nostro sito, le faccio da solo, le faccio in 10 minuti. Ma non so comunque nulla di programmazione probabilmente, ma so quello che mi serve per muovere le connessioni fra i puntini che devo collegare. Chiave di tutto, ma questo l'avete già dimostrato essendo qua, essere curiosi, come mi aveva detto anche un altro dei giudici che ci sarà oggi, che è Vittorio Guarini di Fazland, l'importante è essere sempre molto molto curiosi in quello che si fa. Non ci sono solo però competenze fondamentali, ci sono anche tante competenze che in realtà sarebbero molto fighe, molto utili, ma che alla fin fine per sviluppare nella prima parte del vostro progetto non vi servono. Quindi dovete essere onesti con voi stessi e con il vostro progetto e capire quali sono le competenze hard che vi servono di sviluppo, di marketing e di design in base al prodotto che volete sviluppare e cercare di andare su quelle. Non c'è bisogno di avere 100.000 persone, probabilmente non le troverete mai, 10 persone che vogliono accompagnarvi nell'idea di impresa, non vi servono neanche, vi servono le giuste competenze, capendo anche qual è il proprio ruolo però all'interno della startup, quali sono le proprie soft skills. Non tutti nascono venditori per andare a presentare l'idea agli investitori. Se voi siete persone timide a cui piace sviluppare dalla mattina alla sera nella vostra stanza, non c'è nessun problema, è giusto che ci siano anche queste nel team, ma bisogna stare molto attenti che ci siano non solo le hard skills ma anche le soft skills per portare avanti un progetto, tutte quelle che vi permettono di comunicare all'interno del team, quelle che vi permettono di comunicare esternamente, che vi permettono di essere effettivi sul mercato. Quindi sostanzialmente ci sono delle competenze che sceglierete di apprendere o di prendere nel team iniziale e competenze che invece cercherete di esternalizzare. L'importante è che voi capiate, come dicevo prima, qual è la chiave fondamentale del vostro business. Tantissime startup oggi nascono dicendo: voglio fare un'applicazione mobile, per esempio. Io stesso qualche anno fa ho fatto un'applicazione che si chiama Splitchy per dividersi le spese quando si andava fuori con gli amici, una cosa molto semplice a cui volevamo legare un progetto troppo complesso e quindi non è mai partito, e mi sono rivolto a uno sviluppatore che mi ha dato una mano, ma pagandolo per fare questo lavoro, facendolo completamente in outsourcing. Io non sono mai partito con quel progetto perché quando gli ho dato in mano il progetto non avevo idea minimamente dei tempi di sviluppo, dei costi, di quale sarebbe stato l'output che avrei ottenuto. Mi ricordo che una volta mi sono incazzato tantissimo perché mi ha mandato una prova e dovevo mettere la mail e la password di Facebook per poter fare il social login. E io ho detto: ma non è possibile, tantissime app mi fanno entrare direttamente perché si collegano a Facebook. E non sapevo ad esempio che la mia era una web app e quindi non poteva fare questa funzionalità di interazione con un'app nativa sul cellulare, ma io non avevo la minima idea e stavo sviluppando un'applicazione, cioè il mio prodotto era un'applicazione. Non avere internamente una competenza che sappia sviluppare il tuo prodotto non è una causa di sicuro fallimento, ma è molto difficile da gestire in un secondo momento. Ci sono tanti casi di successo anche che hanno esternalizzato in un primo momento, come Luca che avete visto ieri di Tikete, che l'ha fatta fare esternamente l'app in un primo momento, però aveva già un cliente pagante che aspettava l'app, quindi doveva farlo in un tempo molto veloce, e finito di sviluppare, guarda caso, la persona che ha assunto poi nel suo team è lo sviluppatore che gliel'ha fatta nella software house nel primo momento. Quindi in realtà Luca è riuscito in un secondo momento a portarsi in casa la competenza che non aveva all'inizio, ma con la stessa persona che l'aveva sviluppata, per poi mettere un altro ad andare sul codice della software house non è semplicissimo. Esattamente come può essere causa di fallimento lo sviluppare eccessivamente un qualcosa di inutile. Cercate di testare fin da subito il minimo del minimo del minimo per poi aggiungere, ma all'inizio mettersi a fare un sito con 200 pagine di spiegazione, di ghirigori, di cose astruse, non ha nessun senso. E anzi vi fa perdere di focus. Ultima cosa è: cercate di mantenere attivo l'ecosistema all'interno del quale portate avanti questo progetto. Spesso si sottovaluta questo aspetto, si sta chiusi per 50 ore, poi aumenteranno sempre di più se prenderete questa strada a sviluppare, ma non si partecipa all'ecosistema. Noi siamo partiti, come dicevo prima, da Berlino e abbiamo fatto anche per essere in un ambiente internazionale che ci stimolasse sotto tantissimi punti di vista, non solo sotto il punto di vista del nostro progetto, e cerchiamo sempre di mantenere connessioni con tutti gli imprenditori con cui entriamo in contatto. Io faccio interviste, li vado a trovare, ci beviamo una bottiglia di vino insieme, ma questo è il miglior modo. Noi tutte le attività che stiamo facendo oggi e che ci stanno portando a crescere non sono dovute al prodotto che abbiamo sviluppato, ma alle connessioni che abbiamo creato con le persone che abbiamo conosciuto durante questo percorso. E vi assicuro che sono veramente tutte le possibilità che oggi abbiamo di rendere la nostra startup un'azienda funzionante. L'esempio è classico della Silicon Valley, però sta sempre bene, ed è dell'ideatore di Startup Chile, uno dei fondatori di Startup Chile, che è un programma che vi consiglio di andare a vedere, perché è molto interessante, che ha portato, che forse è un programma che potrebbe, da cui anche lo Stato italiano dovrebbe prendere un po' di ispirazione. E dice che i nativi della Silicon Valley hanno imparato da tanto tempo che uno più uno in termini di connessioni spesso fa tre, e che scambiandosi le idee spesso da idee vecchie che due persone si scambiano ne nascono di nuove. È abbastanza banale e scontato, direte, probabilmente in realtà no, perché pochissimi cercano di mandare avanti questa cosa. Onoff è uno degli esempi che avete a portata di mano per cercare di mantenere questo attivo. Io nel mio piccolo mi fa piacere essere qua, ma è proprio un qualcosa di quotidiano. Deve essere il vostro intento, cercare sempre di confrontarvi con gli altri, perché si rischia di cadere in un blocco dello sviluppo quando si concentra troppo sul proprio progetto. Quindi ogni imprenditore ha il compito di contribuire alla crescita dell'ecosistema in cui opera, se non altro per poterlo sfruttare. E vi ringrazio e ci vediamo più tardi. Come dicevo, c'è la presentazione, se la volete andare a riprendere per qualsiasi motivo, vi interessi, o anche per i nostri contatti, la trovate a questo link.